mio cuore di fiabe da narrare.
C'era una volta.
Musica 7, vite riavvolte su Radio Statale.
Buonasera cari radioascoltatori e benvenuti come ogni mercoledì sera a Musica 7. La storia di oggi è un dialogo onirico, completamente immaginato e scritto da noi, dove cercheremo di raccontare una delle figure più controverse degli ultimi 50 anni di storia italiana, Giulio Andreotti. In un momento imprecisato dell'esistenza di Andreotti, ci siamo immaginati che lui abbia sentito l'esigenza di andare da uno psicologo per le sue continue emicranie, per le quali soffriva parecchio. Il dottor Gianfranco Sensi, psicologo rinomato della Roma Bene, cercherà di scavare dentro all'esistenza di Andreotti. Il nostro vuole essere un modo originale di raccontare un personaggio discusso e che, in qualsiasi modo la si voglia pensare, è stato un protagonista della scena politica italiana per più di 40 anni. La psicanalisi del divo Giulio. Testi di Michele La Serra. Voce narrante Michele Polletta. Lo psicologo Gianfranco Sensi sarà interpretato da Michele La Serra. La voce di Giulio Andreotti sarà di Enrico Gambatesa. Selezione musicale a cura di Michele La Serra e Enrico Gambatesa. Gianfranco Sensi ha 40 anni. È un rispettabile e brizzolato psicologo laureato alla Sapienza, con una tesi sul disturbo post-traumatico da stress nei reduci di guerra. Trascorre la sua vita tranquilla e rilassata in zona Garbatella con la sua famiglia, la moglie Chiara e la figlia Diana, alle quali dà tutto se stesso. La mattina si alza e corre per 7 chilometri, da casa sua fino in zona Colosseo. Torna a casa, fa colazione con la sua famiglia e va nel suo studio, in zona Palazzo Madama. Nel tragitto, molto spesso posa la sua bicicletta e si ferma ad ammirare la statua di Giordano Bruno, in Campo dei Fiori. Ha bisogno di muoversi Gianfranco, è un tipo molto spesso nervoso, non ama stare fermo. Oltre al moto quotidiano, esiste un'altra cosa che lo rilassa, il suo lavoro. Aiutare la gente per lui è sempre stato così stimolante che ha deciso di intraprendere la strada dello psicologo molto tempo addietro, quando suo fratello Marco si suicidò. Una di quelle mattine, ha un appuntamento in studio che per la prima volta lo rende inquieto. Nei giorni precedenti aveva ricevuto una telefonata da un certo Giulio Andreotti, il segretario della Democrazia Cristiana e poi successivamente senatore a vita. Non aveva mai avuto pazienti di quel calibro, come poteva essere Andreotti, ma soprattutto non riusciva a smettere di pensare a perché avesse scelto proprio lui.
Avanti.
Con permesso.
Piacere Gianfranco, prego, si accomodi. Lei deve essere Giulio.
Molto cortese, sì, sì, sono proprio io, Giulio Andreotti.
Prego, non faccia complimenti. Vuole del caffè o gradisce del tè? Dei biscotti?
No, grazie. Nonostante il mio fisico corpulento, credo di essere sufficientemente pieno per questa mattina.
Tra i due cala il silenzio. Gianfranco era molto imbarazzato nel cominciare a chiedergli perché fosse venuto e Andreotti non tentò nemmeno di iniziare a intavolare un discorso. Si aspettavano, come due duellanti, ma all'improvviso...
Vede, ho delle forti emicranie da molto tempo.
Mi scusi per l'impertinenza, ma io non curo le emicranie.
Ma non è tutto sempre così chiaro e preciso. Sa, sono una persona che rimugina molto.
Continui.
Vede, sarò molto franco con lei. Sono qui per mettermi alla prova, per raccontarmi a me stesso... Per convincermi che sono una persona che ha sempre fatto le scelte giuste nella propria vita.
Sa che l'autoconvincimento non porta da nessuna parte?
Ma almeno ti fa stare tranquillo. Sa, nella mia vita ho sempre giustificato il fine e non i mezzi.
Bene, ci arriveremo più avanti. Cominci dall'inizio, mi racconti un po' della sua infanzia e della sua famiglia.
Che dire... Sono nato a Roma il 14 gennaio 1919. Mia madre è rimasta vedova giovanissima, con mio fratello maggiore e mia sorella più grande, che morì appena si iscrisse all'università. Vivevamo presso una vecchissima zia, classe 1854, nella casa nella quale io sono nato. Appena presa la licenza liceale fu doveroso per me non gravare più su mia madre, che con la sua piccola pensione aveva fatto comunque miracoli per farci crescere, aiutata soltanto dalle borse di studio di orfani di guerra. Rinunciai, in fondo senza rimpianti eccessivi, a scegliere la facoltà di medicina, che comportava la frequenza obbligatoria, e quindi mi iscrissi a giurisprudenza e andai a lavorare come avventizio all'amministrazione finanziaria. Mi sono laureato all'Università di Roma il 10 novembre del 1941 e ho conseguito la votazione di 110 su 110. Ho iniziato a soffrire da emicrania sin da piccolo. Mi ricordo, avrò avuto 10 anni. Ricordo che la mia gracile costituzione fu soggetta a previsioni alquanto infauste da parte dei medici militari. Sa, il mio carattere mi fa apprezzare anche il lato comico delle vicende e quindi dimenticai presto questa terribile prognosi del medico militare del Celio, tale dottor Ricci, che dichiarandomi non idoneo al corso allievi ufficiali per oligoemia e deperimento organico, aveva aggiunto il pronostico che, a suo giudizio, non mi restavano più di 6 mesi prima di passare a vita migliore.
A quanto vedo, devono essersi sbagliati di grosso.
Quando diventai ministro della difesa lo chiamai per dirgli che ero ancora vivo, ma era morto lui.
Ho come l'impressione di conoscere già tutta la sua vita, ma andiamo avanti. Mi racconti un po' del suo rapporto con il mondo cattolico?
i primi rapporti con la Chiesa li ebbi sin da giovane nel mondo universitario, con la FUCI.
La Federazione Universitaria Cattolica, fortemente ispirata dalle dottrine sociali cristiane di Maritain e dai principi del Codice di Malines, fu intimamente antifascista, pur nel forzato rispetto della scelta apolitica imposta dal fascismo stesso.
Nella FUCI diciamo che allacciai i miei primi legami con alcune delle personalità più importanti dell'epoca e che poi mi affiancarono nella mia carriera politica: il mio carissimo amico Aldo Moro o il Monsignor Giovan Battista Montini, l'uomo che poi divenne Paolo VI. Fu un periodo stimolante e pieno di conquiste personali per me, le prime, se così posso definirle. Quando nel 1942 Aldo Moro dovette partire per il militare, mi affidò la presidenza della FUCI per la bella impressione che feci. E se posso permettermi, mantenere rapporti professionali è sempre stata una mia grande qualità.
Non stento a crederci, signor Presidente.
Ma tornando a quegli anni, furono fondamentali soprattutto per la nascita della Democrazia Cristiana. Se la sua prima domanda ne nascondeva un'altra al suo interno, il fatto che comunque io creda in Dio o no, le rispondo certamente: credo fortemente in Dio. E ho sempre creduto nello studio di una sociologia cattolica che si allontana dal capitalismo egoista e dal socialismo ateo. So già che starà pensando che sia strano tutto questo detto da me.
Ma in realtà il mio compito non è quello di dare giudizi, ma quello di ascoltare.
Gianfranco, stupito da così tanta fragilità paranoica da parte del presidente, continuò ad ascoltarlo meravigliato.
Thank you.
Dottore, ma lei crede nell'amore?
Mi scusi, signor presidente, ma le domande le dovrei fare io. Ma se devo darle una risposta, posso dirle di sì. Visto che l'ha introdotto lei, mi parli un po' del suo rapporto coniugale. So che è sposato.
Livia. Livia è la mia compagna, la mia migliore amica. A dire la verità, in questi ultimi anni mi sento di averla trascurata parecchio, ma lei è rimasta sempre al mio fianco e ha tenuto in piedi la famiglia senza che io fossi sempre presente. La conobbi nel 43.
Livia Danese, da tutti conosciuta come la colonnella, fu la compagna che rimase al fianco di Giulio Andreotti per 68 anni della sua vita. Una donna forte, nonostante le sue fragilità. Soffrì di depressione per le continue minacce che Andreotti riceveva dalle Brigate Rosse e per i processi in cui venne coinvolto.
Livia, forse mi insegnò ad essere discreto più di quanto lo fossi già. Le chiesi di sposarmi in un cimitero.
Come, scusi?
Certamente. È una cosa buffa perché credo che raramente ci sia stata una dichiarazione di volontà matrimoniale fatta al cimitero. Eravamo andati al cimitero a trovare un nostro amico in comune, defunto. E mi pareva sentimentale, anche se un po' bizzarro. Diciamo che questa morte di un nostro amico mi pareva la condizione giusta per dichiararmi. Fui molto impacciato nel dirglielo. Non avevo molta esperienza con le donne, e neanche lei con gli uomini. Le chiesi di pensarci, di fare con calma. Ma lei mi rispose subito sì, senza troppe difficoltà. Forse si era già accorta che io pensassi a questo, anche se non gliene avevo mai parlato.
Le rigiro la domanda, allora. Lei crede nell'amore?
Non mi sono mai pentito di aver fatto quel gesto. Forse ho frainteso l'amore, in quanto pensavo che bastasse essere presenti, o almeno che gesti e frasi, quando trovi la persona della tua vita, passino in secondo piano perché si dà tutto per scontato.
Ha dei rimpianti, quindi?
Rimpianti mai. Ho commesso degli errori, ma chi in fondo non ne ha mai fatti?
Lo sa, vero, che si sta psicanalizzando da solo? Io potrei essere solo uno specchio per lei.
Era proprio quello di cui avevo bisogno.
Gianfranco incalzò.
Mi continui a parlare della sua vita politica?
Quale presidente della FUCI ebbe anche un ruolo nella resistenza e nella cacciata del nazifascismo via dalla penisola italiana. Fu invitato a questa riunione segreta da Giuseppe Spataro per la formazione di un nuovo partito, la Democrazia Cristiana, in via Colla di Rienzo a Roma. A casa di Spataro conobbi Alcide.
Alcide De Gasperi fu il fondatore della Democrazia Cristiana con un suo scritto, Le idee ricostruttive della Democrazia Cristiana, ed è stato l'ultimo presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia e il primo della Repubblica Italiana.
Mi scusi se mi permetto, però è vero che lei aveva grande ammirazione di De Gasperi?
Assolutamente. Lo conobbi in un primo momento in Biblioteca Vaticana. Stavo studiando diritto della navigazione. Andai in biblioteca e un impiegato mi disse: «Lei non ha niente di meglio da fare?» Io mi seccai un po' e... Qualche giorno dopo mi chiama Spataro, che era stato presidente molti anni prima e stava riorganizzando la Democrazia Cristiana. E ci ritrovo quel signore dei libri che mi dice: «De Gasperi vuole il suo nome». De Gasperi io non lo conoscevo. Mi venne detto: «Vieni a lavorare con noi». Allora ho cominciato. E non era affatto nei miei programmi. Poi, si sa, la politica è una specie di macchina nella quale se uno entra non può più uscirne. Dopo la liberazione di Roma nel 1944, il primo incarico che mi fu affidato nel partito fu quello di gestire e coordinare i gruppi giovanili della DC, un ruolo che non mi piacque molto, ma come al solito mi permise di stringere molte relazioni nel mondo cattolico. Il 2 giugno del 1946 lo ricordo come uno dei giorni più belli della mia vita. Per quanto possa sembrare poco emozionale, ricordo che dentro di me provai una sorta di orgoglio e partecipazione totale nel vedere di essere stato eletto nell'Assemblea Costituente della nuova Repubblica Italiana. Ricevetti 25.261 preferenze.
Ecco, come vive questa cosa delle preferenze?
Bene, o almeno come al solito rimango incredulo, ma non perché non credo in me stesso, ma nel giudizio degli altri.
Continui pure.
fui nominato segretario di partito nonostante la mia giovane età e incaricato di mantenere i contatti direttamente con Alcide. L'episodio che mi sorprese, ma fino a un certo punto, perché poiché ero convinto sempre di più delle mie capacità gestionali e relazionali, fu l'elezione al sottosegretario nel quarto governo De Gasperi. E nel 48 iniziai la mia carriera politica in Camera dei Deputati. Sa, le prime deleghe, le prime decisioni importanti le presi in questo periodo.
Si spieghi.
Allora, Alcide mi affidò dei compiti alquanto gravosi e difficili, proprio per la totale fiducia reciproca che avevamo entrambi. Fui uno dei maggiori fautori della rinascita del CONI, che doveva essere liquidato, e anche la rinascita degli studi di Cinecittà. Ho sempre avuto una sensibilità particolare per il cinema e per l'arte in generale. Inoltre, grazie al mio lavoro al CONI, fui nominato presidente del comitato organizzativo delle Olimpiadi di Roma del 60. Insomma, possono sembrare bazzeccole.
Vedo che le piace autocompiacersi, eh? Non la facevo così, signor presidente.
Neanche io, sa. L'ultimo ricordo che ho di De Gasperi è legato al suo funerale. Il 19 agosto 1954 Alcide morì e le sue spoglie furono portate a Roma per i funerali di Stato. Ricordo ancora con fervore e orgoglio il giorno dei suoi funerali. Tutti i cittadini fermavano il corteo per dare l'ultimo saluto ad Alcide. Mi ricordo che mi venne proprio l'istinto di dire: io vorrei essere ricordato come lui.
Fu chiaro che a Gianfranco venne in mente in quel preciso istante quanto Giulio Andreotti si fosse allontanato dalla figura di De Gasperi. Tant'è che una delle accuse che gli vennero fatte nella sua intera vita è stata quella di infangare l'idea di partito che De Gasperi aveva.
Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra. Stare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della
Gianfranco si accorse di essere verso la fine del primo incontro, gli fece la domanda che più di tutte aveva il desiderio di fargli.
Presidente, ma come si è sentito a gestire una propria corrente all'interno del partito?
Vittorio Sbardella, dopo lo scandalo Tangentopoli nel 1992, la definì con queste parole: Andreotti è il regista, il numero 10, il capitano, io il centravanti di sfondamento, Evangelisti il libero, Pomicino un tornante che si ingarbuglia da solo, Vitalone un panchinaro. Il silenzio cala nello studio, ma dopo pochi minuti il senatore Andreotti rispose:
la sicurezza di avere il potere mi fece stare meglio con me stesso, non tanto averlo in quell'istante, ma sapere che lo avrei avuto per i prossimi 30 anni. Iniziai ad essere coadiuvato da persone che capivano la mia idea di politica e di clientelismo. Evangelisti ci ribattezzò Corrente Primavera. Ma se posso dare una definizione calcistica, eravamo un po' la curva sud del partito. Anche se marginale all'interno della DC, non garantimmo la fiducia necessaria per Amintore Fanfani, sia alla presidenza del Consiglio, sia alla segreteria del partito. E infatti alle elezioni del 1972... arrivai rigonfio di speranze per un'eventuale elezione alla presidenza del Consiglio.
Io so già come andrò a finire, ma come sempre voglio soffermarmi sulle proprie sensazioni.
Le elezioni del 1972 furono le prime dove Giulio Andreotti ebbe l'incarico di formare il suo primissimo esecutivo, un governo che durò appena 9 giorni in quanto non ottenne la fiducia richiesta alla Camera e al Senato.
Vede, non ero abituato alle sconfitte e poi ormai ero arrivato al punto di pensare che il potere logora solo chi non ce l'ha. Io sentivo l'incessante bisogno di volerlo avere.
Signor Presidente, credo che siamo giunti al termine.
Proprio ora che stavamo arrivando alle parti più interessanti della storia.
Beh, allora non posso che darle un altro appuntamento. Come si sente dopo questa sua prima esperienza?
Consapevole di aver fatto sempre le scelte giuste nella mia vita. Chissà, magari prima o poi finalmente eliminerò gli analgesici per questo mal di testa dalla mia vita.
Beh, io glielo auguro fortemente. Allora, alla prossima, signor Presidente.
È stato un piacere. Arrivederci.
Gianfranco, quella sera non fece altro che pensare a quell'incontro. Una delle personalità più controverse che si rivolgeva a lui per affidargli la sua intera vita. Narcisismo o davvero emicrania? Si girò dall'altro lato del letto, abbracciò sua moglie e chiuse gli occhi. Nell'attesa del secondo incontro tra i nostri due protagonisti, noi vi auguriamo la buona serata. A presto. La psicanalisi del Divo Giulio. Testi di Michele La Serra. Voce narrante Michele Polletta. Lo psicologo Gianfranco Sensi sarà interpretato da Michele La Serra. La voce di Giulio Andreotti sarà di Enrico Gambatesa. Selezione musicale a cura di Michele La Serra e Enrico Gambatesa.